Modem.
Parliamo di un tema fondamentale, la qualità delle cure sociosanitarie e delle prestazioni socioeducative. È un settore che deve funzionare al meglio per garantire un servizio efficace a chi ne ha bisogno. Tuttavia l'iniziativa popolare per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità non è la soluzione giusta. Imporre regole uguali a realtà molto diverse ignora le loro specificità e rischia di complicare anziché migliorare il settore. L'ospedale non è una casa per anziani, il nido non è un servizio di cura a domicilio.
La premessa indispensabile per delle cure di qualità, di buona qualità, è poter dedicare il necessario tempo a chiunque che sia a cura. E questo non cambia dal servizio ambulanza alla casa per anziani, alla struttura socio-sanitaria o socio-educativa per magari bambini con handicap di varia natura.
L'iniziativa è pertanto respinta, conseguentemente, salvo il ritiro della medesima, sarà il popolo a decidere.
Le voci erano di Alessandro Corti, Giuseppe Savary e Michele Guerra, le abbiamo sentite, ci riportano alla seduta del Gran Consiglio dello scorso 25 febbraio, durante la quale si è appunto discusso dell'iniziativa per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità, che è promossa dal sindacato VPOD e che, appunto, l'abbiamo detto prima, oggetto di votazione il prossimo 15 giugno, ed è anche il tema di oggi qui a Modem. Buongiorno, io sono Marcello Ghierace, in regia c'è Luca Fasani e l'assistenza tecnica e di Iari Salvagno. Da dove partire? Lo chiedo proprio al collega Luca Fasani.
Beh, io partirei da questa registrazione presa nei nostri archivi. Ecco, era il 20 marzo del 2020, in pieno lockdown, la pandemia da Covid, e quel che abbiamo appena sentito era l'applauso di ringraziamento al personale curante da parte della popolazione. Ecco, quegli applausi hanno fatto da slancio a chi chiedeva, chiede ancora, maggiore attenzione per i lavoratori nel settore sanitario, socioeducativo, ma anche per gli stessi pazienti e utenti delle strutture. Nel 2022 il sindacato VPOD ha quindi raccolto 7.687 firme, ne bastavano 7.000, per l'iniziativa popolare intitolata Per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità, con primo promotore Raul Ghisletta.
Appunto, consegnate le firme, depositate l'iniziativa, cosa è successo dopo?
L'iniziativa prosegue il suo normale iter. Nel gennaio 2024 arriva il messaggio del Consiglio di Stato che chiede di respingere l'iniziativa in quanto, qui cito, le finalità della stessa iniziativa sono già oggi adeguatamente perseguite. Insomma, per il governo già si fa abbastanza. Della stessa opinione si è poi dimostrata un anno dopo anche la maggioranza della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Gran Consiglio. Sui banchi del Parlamento arrivano quindi due rapporti, uno di maggioranza firmato dal PLR Matteo Quadranti, uno di minoranza firmato da Giulia Petralli dei Verdi. Lo scorso 25 febbraio il Parlamento ha poi accolto il rapporto di maggioranza con 48 sì e 24 no. Pertanto la palla passa ora al popolo, che voterà sul tema il prossimo 15 giugno.
Ecco, grazie Luca. Questo è il contesto, appunto, in cui nasce questa votazione. Ora cerchiamo di capirne le tematiche, insomma, quali sono gli argomenti che dividono i favorevoli e i contrari. E lo facciamo, appunto, con un faccia a faccia tra due gran consiglieri, l'abbiamo già citati, che sono qui con noi in studio. Dalla parte del sì all'iniziativa c'è Giulia Petralli, deputata dei Verdi, l'abbiamo detto, sindacalista VPOD e relatrice, appunto, del rapporto di minoranza. Per il no abbiamo invece Matteo Quadranti, capogruppo del PLR ed è relatore del rapporto di maggioranza. Buongiorno.
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 Allora, prima di entrare nella questione cantonale, però partirei da forse la cosa più fresca, che è un po' la notizia che è arrivata di carattere federale, che è di stretto legame con questa votazione. Settimana scorsa è arrivata la comunicazione del Consiglio federale sulla seconda tappa dell'iniziativa sulle cure infermieristiche forti, e lo ricordo che è stata accolta dal popolo il 28 novembre del 2021 a larga maggioranza, dal 61%. Una seconda tappa incentrata proprio sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sullo sviluppo professionale, che è un po' quello che chiede anche l'iniziativa del VPOD. E quindi, Giulia Petralli, inizio da lei. Quanto deciso da Berna? Non basta ancora?
Buongiorno. Secondo noi non è ancora sufficiente per svariati motivi. La proposta di legge federale, il disegno di legge, ha comunque dei miglioramenti, pone comunque qualcosa che è interessante, come ad esempio la riduzione da 50 a 45 ore della durata settimanale massima, e poi pone anche l'obbligo di contrattare dei contratti collettivi di lavoro nel settore sanitario. Non è però per noi sufficiente per due motivi principalmente. Il primo è il fatto che nel disegno di legge manca tutto quello che riguarda il finanziamento, quindi chi dovrà pagare questo tipo di potenziamento alle cure e alle condizioni di lavoro migliorative, e soprattutto non viene citato quello che è un numero minimo di personale che deve essere comunque aumentato rispetto ad oggi affinché ci sia sufficiente personale per prendersi a carico dei bisogni dell'utenza e dei pazienti, che è sempre maggiore. Oltretutto, rispetto alla nostra iniziativa, manca una categoria secondo noi molto fondamentale, che è il settore socioeducativo. Penso in questo caso a educatori, educatrici, vegliatori, vegliatrici, che la legge federale purtroppo non include e che invece la nostra iniziativa cantonale prende anche in considerazione. Queste sono figure che di per sé non sottostanno neanche alla legge sul lavoro, e di conseguenza per quanto riguarda eventuali pause, picchetti, hanno delle condizioni che sono ancora peggiorative rispetto al mondo infermieristico. Per noi quindi la legge federale non è sufficiente per questi motivi, soprattutto anche perché non include una parte di personale molto importante in Ticino.
Sì, Matteo Quadranti, le rigiro la questione. Evidentemente il voto del 2021 era chiaro, l'abbiamo detto, e il sostegno del popolo a favore appunto delle cure infermieristiche forti, ma questa mancanza di fondi che ha citato appunto la Giulia Petralli non rende l'iniziativa, forse tutto il lavoro che è stato fatto al Consiglio federale quasi inutile, controproducente, cioè se non ci sono soldi?
Ma secondo me assolutamente no, nel senso che chiaramente il sindacato ha colto l'occasione di quello che è avvenuto nel periodo Covid, e gli obiettivi di questa iniziativa sono sicuramente condivisibili, si tratta di capire quello che possiamo permetterci, quello che riusciamo ad ottenere, e io credo che appunto, come lei ha citato, il progetto di legge federale è il secondo passo per andare incontro a tutto il settore infermieristico, perché siamo tutti consapevoli anche da tempo che c'è una necessità di formare maggiore personale infermieristico, di dare condizioni di lavoro migliori affinché non abbandonino il posto di lavoro. E quello che non funziona con questa iniziativa è la forzatura che il sindacato fa per arrivare ai suoi obiettivi. La legge federale ribadisce il principio fondamentale, che in Svizzera è sacrosanto, quello della contrattazione tramite contratti collettivi, quindi datori di lavoro e sindacati. Se si recrimina alla legge federale di non entrare nel tema di chi paga, ecco, l'iniziativa popolare assolutamente entra nel merito di chi dovrà pagare questa maggiore burocrazia, queste maggiori rivendicazioni sindacali, perché in questa legge appunto si entra veramente nel dettaglio. Se si guarda, non so, l'articolo 3 è una lista di richieste sindacali, chiaramente,
cioè, ci arriviamo,
che è importante. Quindi una questione è: gli obiettivi sono condivisibili, come arrivarci? Non siamo sullo stesso piano, e poi bisognerà comunque capire cosa possiamo permettere.
Però tornando alla questione della legge federale, la considera sufficiente questa proposta del Consiglio federale?
Ma sufficiente, come tante normative, prima bisogna comunque metterle in atto, e poi semmai si faranno dei correttivi, però ci sono comunque indicazioni sui turni, sulla riduzione delle ore di lavoro, sulla formazione del personale per avere anche un piano di carriera, quindi cercare di tenere la gente occupata in questo settore, e poi appunto c'è il rinvio all'obbligo di contrattazione, quindi in quell'ambito lì datori di lavoro e sindacati potranno discutere di quello che si ritiene la legge non sia sufficiente.
Un paio di tematiche specifiche proprio dell'iniziativa cantonale le abbiamo già anticipate, però prima vi farei ascoltare una breve intervista che abbiamo fatto negli scorsi giorni ad Annette Bigger, che è capa dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale, e poi dopo appunto perché appunto si cita il contratto collettivo delle OC anche nell'iniziativa, e le abbiamo chiesto una riflessione sulle condizioni di lavoro in ambito ospedaliero. Ascoltiamola.
Possiamo dire che la pandemia è stato veramente uno sconvolgimento forte anche nel modo di lavorare, proprio anche l'approccio al paziente è cambiato, cioè ha richiesto veramente degli sforzi immensi. Ancora adesso sono veramente fiera di come abbiamo gestito il tutto in tutti i settori in Ticino, penso che ce la siamo cavata veramente bene. È chiaro che quello che vedo adesso, il personale si sta riprendendo dalla pandemia, è una cosa che non si risolve in un anno, è una cosa che andrà avanti. Quello che penso ci mette più pressione è più questa pressione del fabbisogno aumentato di personale curante, che ci fa dire ecco, facciamo attenzione e dobbiamo avere cura del nostro personale.
La votazione del 15 giugno verte tanto soprattutto sulle condizioni di lavoro del personale curante. Quanto pesano le condizioni di lavoro sul servizio che viene proposto al paziente?
Sempre di più vediamo che il personale che sta bene sul posto di lavoro è in grado anche di curare bene il paziente, nel senso che una grande parte del nostro lavoro è relazionale sia con il paziente, quindi instaurare una relazione col paziente, essere presente con il paziente, sia dal punto di vista anche di collaborazione in team, perché è un grande lavoro di squadra, quindi per poter stare bene insieme abbiamo bisogno che il personale si trovi bene sul posto di lavoro. La contrattualistica, quindi le condizioni di lavoro da quel punto di vista lì, hanno sicuramente un impatto importante. Dall'altra parte però abbiamo la parte che non concerne la contrattualistica, ma più della valorizzazione sia della persona ma anche della professione, e anche del rendere visibile il lavoro che si fa, e questo penso che sia un lavoro altrettanto importante che dobbiamo portare avanti nelle nostre istituzioni.
La politica ha fatto abbastanza in questi ultimi anni, secondo lei?
Devo dire che a livello politico si è parlato molto delle professioni sanitarie, cioè soprattutto degli infermieri si è parlato molto, e soprattutto anche grazie all'iniziativa per cure infermieristiche forti. Questo già ci ha dato visibilità, penso che questo è già un vantaggio perché non è mai stato fatto prima, quindi trovo bello che si parli di questa professione. Dobbiamo farlo adesso in maniera positiva, nel senso che se abbiamo bisogno di più personale curante in futuro, dobbiamo anche far vedere di quanto è bello fare l'infermiere, di quanto è bello curare i pazienti, perché è una professione veramente che fa la differenza e bellissima. Quindi continuare a lamentarci ci giocherà un po' contro in futuro, perché noi abbiamo bisogno di giovani che intraprendano questa strada.
L'abbiamo sentito appunto nell'intervista ad Annette Bigger, l'aspetto contrattuale è importante, ma non è l'unico fattore a determinare la qualità dei servizi. Questa iniziativa, le chiedo Petralli, qualcosa l'ha già detto Quadranti prima, non è forse un eccessivamente sindacale?
No, il collega ha chiamato queste disposizioni delle forzature, per noi invece sono delle regole minime di base da cui puoi partire per dare al personale le condizioni giuste per poter operare in tranquillità. Oltretutto la nostra iniziativa ha il pregio, e l'abbiamo sentito anche nell'intervento precedente, di andare a rivedere quello che sono il fabbisogno di personale effettivo, che ad oggi abbiamo una forte sottodatazione che è una un componente comune in tutti i settori, quindi parlo delle OC, delle case anziane, del settore sociale. Ieri sera ero a un'assemblea del settore sociale e quello che mi hanno detto e che mi ha fatto molto specie, ma non è la prima volta che lo sentivo, è che mi dicevano: da noi c'è l'imperativo, è vietato ammalarsi, ma non perché questo comporta delle conseguenze a livello di direzione, non è che non ci si può ammalare, non ammalarsi è proprio il fatto di non mettere in difficoltà il proprio team, che è ridotto al minimo sindacale, e non mettere in difficoltà l'utente o il paziente, che senza una persona in più per quel giorno, per quella settimana avrebbe delle condizioni di presa carico meno qualitative rispetto a quello che si riesce che si riesce a fare. Quindi diciamo che noi non troviamo ambiziose le nostre rivendicazioni, sono veramente il minimo vitale per poter arginare un problema che è quello dell'abbandono precoce della professione e per permettere appunto al personale di fare il suo lavoro, farlo bene, senza ammalarsi, senza stressarsi e senza dover scegliere tra la propria salute e quella delle persone che sta curando.
Ci sono richieste comprensibili, però l'ha detto anche la signora Bigger, non il continuare a lamentarsi non rischia di essere controproducente.
Ma noi non ci stiamo lamentando, stiamo semplicemente chiedendo che vengano posti appunto dei correttivi laddove servono. Abbiamo anche introdotto al di là dell'articolo 3, quindi delle rivendicazioni puntuali a livello di condizioni lavorative, anche delle altre richieste che vanno per esempio nell'istituzione di organi di mediazione, una realtà già presente nella Svizzera interna che qui in Ticino manca, sono quegli organi, quelle persone che magari vanno a intervenire laddove c'è un conflitto in corso tra un paziente, un familiare e il personale, che così anche questo diventa un carico in meno che il personale deve supplire e comunque dei conflitti vengono risolti nell'immediato senza protrarsi nel tempo a livello anche di avvocati e quant'altro. Quindi questo è proprio un'iniziativa che cerca a 360 gradi di prendersi a carico del personale e farlo lavorare bene.
Sì. Lo sforzo del settore sanitario e sociosanitario durante il Covid è noto a tutti e di questo è indiscutibile. E quando Giulia Petrali parla di vietato ammalarsi, di questi appunto educatori, questi infermieri, questi operatori che dicono queste cose, non crede che forse, Quadranti, non crede che forse questo settore meriterebbe più considerazione della politica?
Ma io ripeto, condivido gli obiettivi, il settore, l'importanza del settore è anche riconosciuto, tuttavia ribadisco che in questa proposta di legge i grandi assenti sono come i finanziatori e la parte, diciamo così, dei datori di lavoro che non vengono minimamente citati. Si parla di personale, si parla di mediazione, di pazienti, di organi di controllo e tutti questi meccanismi alla fine hanno per noi il rischio di creare comunque costi che non sono nella qualità della cura dell'infermiere o dell'assistente socioeducativo con il suo utente, ma riempire formulari, moduli per poi vedere se quando bisogna far passare i dossier all'autorità di controllo, questi nuovi controlli, bisogna che sia tutto documentato. Il rischio è veramente di creare ancora molta burocrazia dove si sottrae del tempo all'utente, eccetera. Poi devo dire che nei lavori di commissionali, quando abbiamo audizionato gli iniziativisti, adesso si recrimina che il settore socioeducativo non è così preso in considerazione, però anche dalla parte degli iniziativisti i tre quarti del tempo è stato dedicato al settore delle cure infermieristiche, degli Spitex, del problema della crescita degli Spitex privati che facevano tra l'altro anche crescere i costi dei premi di cassa malati. Ecco, su quel caso lì noi siamo poi intervenuti con una moratoria degli Spitex,
e così avete tralasciato la questione socioeducativa?
Sì, nel senso è stata citata, è una parte comunque minore rispetto a quello che la preponderanza di quella sanitaria, però comunque è una parte che c'è, è stata comunque inserita, insomma non è che non se ne è detto nulla.
Però ecco, ritornando comunque al tema, è che è chiaro, si vuole far passare l'idea di una qualità delle cure che però deve essere controllata e garantita tramite questi organi di controllo. La mediazione che bisogna istituire, quindi bisogna capire chi, come, chi ci fa parte, quali sono gli obiettivi, gli strumenti di controllo, eccetera. La mediazione, ecco, l'impressione è anche, appunto, visto i grandi assenti sono i datori di lavoro, che ci sia una certa diffidenza un po' generalizzata verso il cantone, l'ente ospedaliero, i comuni, i consorsi, i consigli di fondazione, tutti quei datori di lavoro che comunque devono rispettare dei contratti di prestazione o dei contratti collettivi che comunque ci sono, perché anche nel settore socioeducativo noi abbiamo paragonato gli articoli della proposta di legge con i contratti collettivi esistenti e più o meno Siamo lì, ecco, se dopo bisogna discutere qualche ora in più di congedo, calcolare una pausa in più, in meno, eccetera, quelle sono questioni che per noi vanno discusse al tavolo con le parti sindacali e patronali.
Ha parlato appunto di contratti, di finanziamenti, chi paga, prima, poi rientriamo sulla questione, però prima vi farei sentire la seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto ad Annette Bigger, che appunto si riferisce proprio a queste problematiche.
Allora, penso che bisogna fare dei ragionamenti proprio sull'aspetto della conciliabilità in generale, proprio anche negli altri ambiti, dappertutto dove c'è un tema di turnistica, quindi dove comunque bisogna essere presenti sempre, sicuramente anche lì dove il lavoro ha una responsabilità alta, vuol dire dove siamo responsabili anche di quello che succede alle altre persone, abbiamo un lavoro delicato, lì dove avviene questo sicuramente bisogna tenere conto anche del carico di lavoro che un lavoro così porta e quindi cercare di andare incontro. Esportabile certamente, nel senso che richiede sicuramente delle risorse poter fare questo, quindi sappiamo che per tutte le strutture sanitarie, socioeducative, ma tutte le strutture in questo senso non sono sempre in una situazione rosea a livello finanziario, quindi sicuramente è uno sforzo ulteriore poter permettere questo. Noi per esempio abbiamo dato una settimana in più di vacanza, quindi da 4 siamo andati a 5 settimane di vacanza.
Ecco appunto delle risorse, diciamo che non è gratis tutto questo, su chi ricadono questi finanziamenti necessari?
Sicuramente al momento ricadono sulle istituzioni, nel senso che ogni istituzione deve avere un piano su dove vuole mettere le priorità, diciamo così, o dove può mettere le priorità e cercare di valorizzare il più possibile i collaboratori, perché alla fine i collaboratori fanno la differenza lì dove si tratta o di curare oppure di prendere a carico delle persone, quindi sicuramente decisioni non facili che immagino tutte le istituzioni si stiano facendo queste domande, quindi sicuramente un tema non generalizzabile in modo semplice, diciamo così.
Insomma, c'è bisogno di soldi, l'abbiamo detto prima, l'ha detto anche Annette Bigger, e quindi glielo chiedo, Giulio Petralli, insomma, davanti abbiamo la prospettiva di un aumento delle casse malate ancora del 4%, insomma, non sono tanto rose come prospettive, e dove si vanno a prendere questi soldi?
Allora, dove si vanno a prendere non lo so dire io, quello che posso dire io invece è che per la qualità si deve pagare e quindi qualcuno comunque, se sia il cantone o le casse malati, i soldi in questo senso ce li deve mettere. Purtroppo non è bello da dire, ma è così. Questo è un settore, sia quello sociale che quello educativo, che sta affrontando effettivamente una crisi emorragica e quindi deve essere contenuto, perché quello che riusciamo a investire oggi sicuramente sarà più importante a livello di carico di contributo finanziario, farlo aspettare di più, no? Insomma, quindi prima lo facciamo e meno si paga. Sarà importante anche, noi abbiamo previsto questo articolo 9 in cui l'entrata in vigore dell'iniziativa è a scelta del Consiglio di Stato, questo vuol dire che può essere applicata anche a spezzettoni, no? Quindi non tutta in una sola volta e non tutta in poco tempo. Nella sua attuazione, qualora possa essere in votazione popolare, è chiaro che si dovrà lavorare a cotè anche in quello che è la riduzione di quei costi che effettivamente sono ridondanti, che quindi devono essere effettivamente ridotti. Il personale, la cura non è un costo su cui lesinare e quindi per noi, al di là di chi paga, qualcuno deve farlo perché è importante e abbiamo una tendenza purtroppo in questi settori sempre più a risparmiare su chi questo servizio lo fa, facendo sì che queste persone si ammalano, che queste persone abbandonano la professione, che queste persone diventino un carico anche maggiore a livello finanziario, quindi noi diciamo che questo è un investimento importante anche per andare a risparmiare poi in un secondo momento su quello che è l'abbandono, su quello che sono le malattie e via discorrendo.
In periodo di risparmi però sembra che ci sia poco margine di manovra.
Chiaro, ma appunto ribadisco, l'articolo 9 ci permette anche di dilazionare questo tipo di investimento. È chiaro che è un investimento che secondo noi va fatto, perché più si aspetta più diventa peggio e quindi più i costi aumenteranno.
Siamo tutti pazienti quadranti, anche lei, e quindi mi chiedo, probabilmente preferirebbe essere curato da una persona motivata, no? Ben pagata, quindi forse ha ragione Petralli che bisogna investire?
Ma sicuramente bisogna investire, abbiamo detto prima, non solo a livello salariale, perché comunque va anche detto che oggi come oggi ci sono comunque dei salari che non sono così da disdegnare. È vero che dobbiamo agire molto anche a livello di orientamento professionale, di promozione della carriera formativa, per far sì che i ticinesi o le ticinesi scelgano questo mestiere e non più pensare di andare a fare l'impiegato di banca. Quindi la questione salariale è solo uno degli aspetti. Però venire a dire che non è sufficiente ci porta sempre al grosso tema tra quello che possiamo permetterci e quello che vorremmo. Oggi come oggi, a livello ospedaliero, il cantone mette 400 milioni in più. A livello di sussidi, cassa malati 420 con tendenza alla crescita, tutto il settore dell'aiuto alle fondazioni, quindi agli enti terzi, fondazioni per gli handicappati eccetera eccetera, è il conto dello Stato dove escono più soldi, quindi l'aiuto dello Stato c'è, bisogna capire anche appunto di trovare una misura un po' di sostenibilità, di controllo dell'efficienza, dell'efficacia, per carità, ci sono, sì, ma sempre senza i datori di lavoro. Ci sono,
cioè, si fanno i conti senza oste, come in modo
sì,
di dire.
Sì, fondamentalmente sì, si cerca però di imporre una legge senza aver fatto tutto.
Non crede che magari le stesse persone che fanno lo stesso lavoro ma in due settori diversi sia necessario che abbiano lo stesso tipo di retribuzione con un contratto collettivo comune?
No, io credo che d'altra parte non è solo una mia opinione, anche quella del Consiglio di Stato, ci sono diversi settori che vengono coinvolti da questa normativa che hanno però leggi cantonali e federali distinte, con obiettivi distinti. Qui si mette un po' insieme il cuoco dell'asilo nido piuttosto che l'infermiera, ecco,
sì. L'infermiera nelle normative, l'infermiera in un altro settore,
certo. Non è solo quello. Non è che non esiste niente finora, ci sono dei mandati di prestazione, contratti collettivi, se ne discute in quei gremi lì.
Potrei specificare giusto una cosa: noi non vogliamo una scala contrattuale unica a livello di salari, perché comunque i salari rimarranno ponderati a quello che sono poi i settori. Il salario in questa iniziativa c'è, ma è marginale rispetto a tutto quello che noi apportiamo nel benessere, dei recuperi, della conciliabilità lavoro famiglia, nell'aumento del personale. Quello che noi poniamo per tutti i settori sono queste condizioni minime di base uguali per tutti e tutte, anche per evitare appunto uno spostamento da un settore all'altro. Ecco, quindi non è una questione soltanto salariale.
Velocemente però, Petralli, le volevo chiedere la questione burocrazia che ha sollevato Quadranti, che è un tema che sollevano gli oppositori. Sì. Non c'è eccessiva burocrazia, non si mette sotto pressione ulteriormente il personale? Velocemente.
Velocissimamente, più di burocrazia di così per il personale non può esserci, anzi noi chiediamo addirittura che la burocrazia venga riconosciuta come tempo di lavoro, che cosa che ad oggi non è così. Quindi per il personale non si chiede niente di più, perché di più è veramente impossibile. La burocrazia, se caso, sarà quella della commissione di controllo, comunque della qualità, dove però andrà a prendere dei documenti già prodotti, già che oggi produciamo. Quello che dovrà fare è semplicemente analizzarli, pubblicarli a livello anche di opinione pubblica, facendoli comunque appunto trasparire, per avere un maggior controllo sulla qualità e comunque anche la possibilità poi di andare a porre dei correttivi a livello eventualmente anche politico. Quindi ripeto sinteticamente, più burocrazia di così ad oggi per il personale è impossibile.
Andiamo verso la chiusura del dibattito, vi chiedo proprio in un minuto se riuscite a dirci perché votare sì, perché votare no, e Quadranti perché votare no.
Votare no perché comunque il tema è già noto, si sta già facendo tanto a livello sia federale che cantonale per vedere di arrivare a migliorare la qualità del lavoro in questo settore e garantire in futuro una migliore formazione e migliori condizioni di lavoro sulla base dei soliti strumenti operativi che sono i contratti collettivi di lavoro.
Giulia Petralli, perché votare sì?
Sì, perché questo è un investimento fondamentale per garantire un futuro al settore sociale e sanitario, per permettere quindi alla popolazione di essere curata adeguatamente, con qualità, e al personale di svolgere il proprio lavoro senza ammalarsi di sua volta.
Sono quasi le 9, sono le 8:59, quindi siamo appunto in chiusura di questa puntata di Modem, di questo dibattito, in vista, lo ripetiamo, della votazione cantonale per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità. Andremo alle urne il prossimo 15 giugno. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Matteo Quadranti. Grazie. E ringrazio Giulia Petralli, e da Marcello Ierace buona giornata.